Laser.
L'11 aprile 2023 è stata svelata l'emoji ufficiale dedicata all'incoronazione di Re Carlo. Rappresenta la famosa corona di Sant'Edoardo, risalente al XVII secolo. Il potere si adatta ai mezzi di comunicazione moderni, ma questa decisione in realtà ha un significato più profondo. Cosa ci affascina infatti ancora oggi dell'incoronazione di un re o di una regina? Non solo lo sfarzo, ieri come oggi ci troviamo infatti di fronte a un rituale pieno di oggetti, corone, mantelli, scettri, dal valore simbolico, come quelli indossati da Napoleone il 26 maggio 1805, quando si fece incoronare re d'Italia nel Duomo di Milano. Fu un'incoronazione fastosa, la folla gremiva la piazza, il sole splendeva alto. Nel lungo corteo erano presenti gli alti ufficiali che portavano gli onori, cioè gli oggetti, scettri, spade e corone, che simboleggiavano quella storia nella quale si voleva inserire Napoleone, che entrò in chiesa avvolto inoltre da un imponente mantello di velluto verde. In Duomo, durante la cerimonia, Napoleone ricevette gli oggetti, gli onori appunto, dal cardinal Caprara e infine si mise in capo la corona ferrea, fatta arrivare da Monza qualche giorno prima. Oggi quel mantello verde si trova al Museo del Risorgimento di Milano. La corona ferrea, invece, è nel Duomo di Monza, nella splendida cappella di Teodolinda, la regina dei Longobardi. Sono andata a visitare questi luoghi per farmi raccontare meglio la storia di questi oggetti.
Sono in via Borgo Nuovo, dietro a Brera, in centro a Milano. Vedo già le bandiere del Museo del Risorgimento, bandiere ovviamente italiana e bandiera europea. Eccoci qua, buongiorno, buongiorno.
Dunque, sono entrata nelle prime sale del Museo del Risorgimento e nelle prime sale dedicate a Napoleone sono con me due guide speciali. Lei è?
Buongiorno, io sono Ilaria Torelli e sono la conservatrice di Palazzo Morigia Museo del Risorgimento.
L'altra guida speciale invece si chiama?
Isabella Marelli e sono curatrice delle collezioni della Pinacoteca di Brera.
Ecco, iniziamo dal museo. Qual è la sua importanza in generale e per la città di Milano?
Il Museo del Risorgimento è un importantissimo percorso espositivo che si snoda a piano terra di Palazzo Morigia, un palazzo settecentesco realizzato da Giuseppe Piermarini, e racconta nelle sue sale attraverso dipinti, sculture, cimeli, stampe, oggetti preziosi, un percorso che va dalle prime campagne napoleoniche alla breccia di Porta Pia, al termine del processo di unificazione nazionale. Inoltre, al primo e al secondo piano dell'edificio sono ospitati l'archivio e la biblioteca delle civiche raccolte storiche, che sono due istituzioni importantissime che si sono create parallelamente al museo.
Siamo però davanti a una delle più importanti teche del museo, che contiene quelle che io chiamo un po' le meraviglie. Ecco, Isabella Marelli, ci racconta un po' cosa c'è in questa teca.
Dunque, questa teca noi possiamo vedere quelli che sono gli oggetti utilizzati da Napoleone per la sua incoronazione a re d'Italia a Milano. Incoronazione che avviene il 26 maggio 1805. Napoleone si era già proclamato imperatore dei francesi il 2 dicembre dell'anno precedente a Parigi. Questi oggetti che noi possiamo vedere sono stati commissionati appositamente da Napoleone su suoi desideri, su sue indicazioni agli artisti che li hanno eseguiti e realizzati a Parigi. Vediamo ben due scettri. Uno è quello propriamente lo scettro del Regno d'Italia, che porta in capo il leone di San Marco. L'altro scettro invece, o l'altro bastone, sormontato invece dalla mano di giustizia, da questa mano in avorio. L'altro oggetto significativo importante è la corona. Questa corona sempre del Regno d'Italia, realizzata in oro, è un cerchio con queste otto braccia che poi convergono verso un unico globo. Questa corona è d'oro, le pietre che però noi vediamo in realtà sono in vetro, non sono pietre preziose. Infine noi vediamo questo grande mantello, è sempre secondo le definizioni francesi il grand habillement, proprio il mantello dell'incoronazione, il mantello con lo strascico. Il disegno di questo mantello è identico a quello del mantello dell'incoronazione di Parigi, di cui esiste ancora il disegno, mentre il mantello è andato distrutto nel 1819. Questo mantello intanto è realizzato in velluto in colore verde, sempre secondo le precise indicazioni di Napoleone. Il verde era il colore dell'Italia per la vegetazione che la caratterizzava. Il bordo è interessante, importante perché cioè intanto i ricami sono eseguiti, va detto, con un filo d'argento dorato, filo sottilissimo e dorato. All'interno, ecco, del bordo del ricamo del mantello vediamo in mezzo a questo motivo di foglie di tralci, di alloro, di spighe, di palme, che sono appunto simboli: la palma è il simbolo della pace, l'alloro è il simbolo della gloria, cioè sono simboli antichi anche che derivano dal mondo romano e che Napoleone conosceva molto bene, quindi riporta in auge anche proprio per significare questa sua continuità di questo impero che crea ex novo, ma si mette in linea di Carlo Magno come se fosse un discendente e un continuatore anche degli imperatori romani. All'interno di queste coroncine circolari di foglie d'alloro noi vediamo una strana corona a spuntoni, cioè è la corona di ferro, se noi la intendiamo appunto come la corona ricavata dal chiodo della croce di Gesù e che veniva usata dai re longobardi, leggenda o non leggenda, per le loro incoronazioni. Trattandosi nella realtà di un semplicissimo cerchio, sarebbe stato anche difficile da riconoscere. Quindi nell'iconografia, nel momento che la si deve raffigurare, gli fa mettere queste raggi, ispirandosi invece alle raffigurazioni della corona radiata degli imperatori romani, sempre per utilizzare una raffigurazione che avesse una storia e che fosse antica.
E in effetti accanto alla teca c'è anche un busto realizzato da un artista, il Comolli, che proprio raffigura Napoleone incoronato effettivamente con la corona ferrea, quella che tutti conosciamo. Tornando al mantello, questo mantello verde gigantesco, imponente, perché un mantello, il mantello è così importante durante un'incoronazione? Ha una simbologia particolare?
Dunque, sicuramente ecco, un mantello di queste grandi dimensioni con lo strascico rende più visibile, più monumentale anche il personaggio, colui che lo indossa. Napoleone, tra l'altro, fa fare questo, cioè sia il mantello per l'incoronazione di Parigi, di conseguenza questa, sulla falsariga dei mantelli che vengono usati dai sovrani di Francia. Se voi andate a vedere i ritratti di Re Sole, lo ritrovate avvolto in un grande mantello di questo tipo molto voluminoso, con molte pieghe.
Il mantello e anche tutti gli oggetti che vediamo qua, ecco, come sono arrivati fino a noi? Perché la storia di come sono arrivati fino a noi è anche una storia del perché sono arrivati fino a noi. C'è un valore simbolico nel loro spostarsi.
Napoleone, dopo la sua incoronazione, questi oggetti li fa custodire nel Palazzo Reale, perché appunto sono gli onori d'Italia o del Regno d'Italia, e quindi sono simboli, sono insegne specifiche del Regno d'Italia. Però dopo pochi anni, alla fine dell'impero di Napoleone nel 1814, qui a Milano invece c'è il ritorno degli austriaci e queste insegne del Regno d'Italia vengono portate quindi a Vienna, proprio perché sono il simbolo di quello che è il Regno d'Italia. Dal 1821 vengono esposti a Vienna nella Kunstkammer, in una sala apposita Esposita, dove c'erano grandi vetrine con il mantello, lo scettro e gli altri simboli invece degli imperatori d'Austria. Cioè, chi può indossare questi oggetti, chi li può portare, chi li può tenere in mano, è solo il re o l'imperatore di quel territorio. Quindi restano in Austria. E dopo la Prima Guerra Mondiale, il direttore della Pinacoteca di Brera, Ettore Modigliani, che viene incaricato dal Ministero di recuperare molti oggetti d'arte come risarcimento dei danni di guerra subiti dall'Italia.
Perché Ilaria Torelli sono ancora importanti gli onori di Napoleone? Cosa succede quando arrivano i visitatori?
Gli onori del Regno d'Italia sono uno dei punti centrali del nostro museo, perché i visitatori sicuramente, quando si avvicinano a questa vetrina, restano, diciamo, per un primo livello colpiti dalla preziosità, diciamo, la bellezza di questi oggetti. Poi c'è un secondo livello di lettura, che grazie all'allestimento del museo si riesce a ricollocare questi oggetti nel loro significato simbolico e di simboli del potere.
Uscita dal Museo del Risorgimento di Milano, mi dirigo verso la metro, arrivo così in stazione centrale e da lì prenderò un treno per arrivare a Monza in 10 minuti, così da poter andare a visitare il Duomo di Monza, dove è custodita la corona ferrea.
Welcome aboard the Regio Express 80, Chilo to Monza, Serenio, Como, Camerlata, Locarno.
Sono qui nel Duomo di Monza con Monsignor Silvano Provasi, l'arciprete del Duomo di Monza. Ecco, volevo chiederle, la corona ferrea ha una storia antica. Ecco, qual è? Perché poi è stata? È così importante ancora?
Beh, certamente è importante per tre aspetti. Ha una dimensione storico-culturale significativa. Richiama un po' i passaggi della storia con diversi imperatori, diversi re, eccetera. Quindi c'è questa dimensione storica, dimensione culturale perché certamente è un manufatto significativo, prezioso, composto da 6 piastre d'oro incastonate di gemme preziose. E la caratteristica è questa: queste 6, prima erano 8, 2 poi durante diversi passaggi sono sparite. Sono rimaste 6, sono tenute insieme da una lamina che adesso è d'argento, ma secondo la tradizione questa lamina che teneva insieme era nata da un chiodo di Gesù sulla croce. Quindi c'è una dimensione storica, una dimensione culturale, è un manufatto significativo, e poi c'è questa dimensione sacra, spirituale, per la quale c'è una festa particolare qui in Duomo, la festa del Santo Chiodo, per cui la corona ferrea viene tolta dalla cassaforte, dalla custodia, dal tabernacolo che la custodisce, viene inserita dentro in una croce, di buon mattino la si porta in una delle cappelle sussidiarie San Pietro Martire, e poi c'è la processione da là fino a qui, dalla croce che porta la Santa Croce, poi viene esposta per tutto il giorno, esposta proprio non orizzontale ma verticale, così che si vede dentro questa lamina che unisce i medaglioni di cui è composta la corona.
Dunque questo oggetto ha un valore sacro, un valore simbolico, un valore storico. Cosa ha rappresentato appunto nei secoli?
Direi ha rappresentato, per quanto riguarda il Duomo, una presenza significativa, perché il Duomo di Monza era diventato un luogo di passaggio che dal nord portava i pellegrini alla visita della tomba di Pietro. Per quanto riguarda invece dal punto di vista storico, è chiaro che questa corona, per tutti coloro che volevano diventare re e far vedere che il loro potere era effettivo, un potere ampio, no? Come quello di Costantino, come quello di Carlo Magno, certamente è diventato il luogo stesso del Duomo come qualcosa che richiama anche il potere politico, che noi però leggiamo nell'ottica della regalità che è di Gesù, è una corona che poi è estesa a tutta l'umanità. Ognuno di noi ha una regalità che deve custodire, e quindi qui ha un valore anche simbolico, nel senso che dice qualcosa non soltanto dei re, non soltanto qualcosa di Gesù che passa a noi, la nostra regalità.
Senta, quali re l'hanno indossata e come andò poi l'incoronazione a Napoleone?
Possiamo richiamare ad esempio certamente Carlo Magno, Carlo V di Spagna, incoronato re di Lombardia il 22 febbraio nel 1530, per mano del Papa però a Bologna, e quindi la coronaferra da qui è passata a Bologna. E poi Ferdinando I d'Austria come re del Lombardo-Veneto e poi Napoleone con quel racconto che tutti abbiamo in mente. Napoleone si è autocoronato, no? Prendendo questo diadema, mettendoselo in capo, Dio me l'ha dato, guai a chi me la toglie. Ecco, lì si racconta anche qui che qualche giorno prima l'arciprete ha consegnato questa corona, no? L'hanno portata a Milano, lì c'era come arcivescovo Caprara, lui l'ha benedetta, è stata esposta nel Duomo, e nel Duomo di Monza c'è una lapide appunto che ricorda anche questo evento.
Dunque la corona ferrea è qui nel Duomo, in una cappella, quella che viene detta la cappella di Teodolinda, e c'è anche tutto un meccanismo per conservarla.
L'architetto Luca Beltrami, per volontà di re Umberto I di Savoia, ha costruito questo altare nel quale è inserita dentro diciamo questo tabernacolo che custodisce la corona ferrea. È un meccanismo molto semplice, per cui c'è questo tabernacolo, naturalmente la porta è divisa in due parti, c'è una porta tipo cassaforte, no? Una porta che dà sull'esterno, si apre, poi c'è un'altra porta all'interno con diverse chiavi, e poi è custodita in un contenitore di vetro per cui si può vedere ma non si può toccare.
Quando gli oggetti si possono vedere ma non toccare, vuol dire che sono più di semplici oggetti, significano altro. È quello che mi spiega Chiara Lessi. Si occupa di cultura materiale e design, ha pubblicato libri come Lo Stato delle Cose ed è autrice del podcast Cosa C'entra per il Post. Cosa possono dunque dirci questi oggetti? Sono forse un filo rosso che lega passato, presente e futuro?
Guarda, a questo proposito, se posso, leggerei una poesia del 1971 di Eugenio Montale, viene da I Nascondigli, e dice: «Quando non sono certo di esser vivo, la certezza è a due passi, ma costa pena ritrovarli, gli oggetti. Una pipa, il cagnuccio di legno di mia moglie, un necrologio del fratello di lei, tre o quattro occhiali di lei ancora, un tappo di bottiglia che colpì la sua fronte in un lontano cotillon di Capodanno a Sils Maria e altre carabattole. Mutano alloggio, entrano nei buchi più nascosti, ad ogni ora hanno rischiato il secchio della spazzatura. Complottando tra loro si sono organizzati per sostenermi. Sanno più di me il filo che li lega a chi vorrebbe e non osa disfarsene». A me piace tantissimo questo passo di Montale perché ci racconta che le cose hanno un coefficiente anarchico potentissimo che sfugge in realtà al controllo che dal punto di vista antropocentrico, no? Un punto di vista che vuole le cose oggetti, spesso con una stessa visione frontale, all'altezza dello sguardo dell'uomo, che li racconta con la propria voce, che quindi è la voce dell'uomo e della donna. E invece è come se Montale ci riconsegnasse una quota che sfugge e in cui ci dice qualcosa oltretutto delle cose, cioè che le cose sopravvivono alle persone, non solo sopravvivono ai loro inventori, spesso per diversi secoli, ma anche a chi le ha possedute, e stanno lì a ricordarci della presenza di chi c'è stato. Quindi questo ha una funzione, come dire, privata, intima, affettiva, fortissima, ma c'è poi anche una funzione legata alla storia con la S maiuscola, quindi la storia corale e collettiva. La storia dell'uomo e della donna non si può raccontare senza raccontare gli artefatti, non soltanto che sono stati prodotti dall'uomo, ma che hanno accompagnato la vita dell'uomo, che sono stati a volte frutto di una selezione, a volte invece che sono stati imposti. E quindi questi passaggi e la possibilità delle cose di trasferirsi da una storia all'altra ci riconsegna dei movimenti. Quindi, nonostante noi siamo abituati a pensare le cose come degli oggetti fissi nel tempo e nello spazio, in realtà si muovono tantissimo, e muovendosi è come se esplorassero una specie di narrazione che di noi stessi. Le cose hanno un valore simbolico. Il valore simbolico delle cose arriva attraverso vari gradi, secondo me. Allora, c'è un valore simbolico che è un fatto assolutamente privato e di pochi, no? Allora pensa a quel biglietto del treno che ti ricorda un viaggio che hai fatto e quindi a cui tu sei particolarmente legata. Poi ci sono invece dei simboli che noi appiccichiamo collettivamente, come comunità, alle cose. Quindi, nello stesso modo, pensa che quel biglietto del treno non sia tuo, ma sia di Bruce Springsteen. Poi ci sono degli oggetti che, oltre ad avere un valore simbolico, hanno un valore di status. E questo interessa l'uomo e la donna da che esistono. Cioè, anche nei riti legati alla preistoria, esiste da sempre l'idea della trasmissione che avviene nella consegna di cose, o nei primi rituali legati alla morte. Noi abbiamo testimonianza di uomini e donne sepolti insieme ai loro oggetti affinché li potessero accompagnare in un'altra vita. Lo status delle cose non necessariamente corrisponde al loro significato e al loro valore materiale o economico. È anche lì di nuovo qualcosa che si trasferisce insieme all'oggetto e che ha una funzione di secondo o terzo grado, di carattere simbolico e di carattere comunicativo. Questo, per esempio, nell'ambito del design è stato un fenomeno che ha connotato tantissimo, in particolare, la fine degli anni 80 e gli anni 90, quando sono state isolate una serie di cose che fungevano precisamente da status. Cioè, possedendo quelle cose, e quando si tratta di status non basta soltanto possederle, ma vanno anche esibite. Quindi il possesso e l'esibizione insieme, immaginiamo, di una macchina, di una lampada particolarmente costosa, di un abito, l'oggetto da mostrare per definirsi e posizionarsi. E questo è un retaggio di quello che poi è successo nella tradizione, sia nell'ambito religioso che poi nell'ambito legato alla storia della monarchia, delle monarchie, no? Da quando c'è il potere, che sia esso appunto un potere di carattere religioso o un potere legato al potere del governo, la questione simbolica intorno alle cose è potentissima.
Chiara Lessi, Isabella Marelli e Don Silvano Provasi mi hanno aiutato in questo viaggio nel tempo, e la domanda finale è la stessa per tutti: come mai un mantello, una corona, ancora oggi ci affascinano?
In questo caso si tratta di cose che hanno innanzitutto un valore di memoria e di traccia. In più c'è il legame fortissimo con la persona, cioè in questo caso la corona, lo scettro, il mantello sono delle potentissime metonimie, no? Cioè sono la cosa che rappresenta la storia di quella persona, il suo ruolo, il ricordo di quella persona e la sua funzione e la sua posizione anche nella cronologia storica. Quindi sono dei segni fondamentali da questo punto di vista. E la ragione per cui credo che ci attraggano in questo modo è proprio per una specie di valore sintetico che hanno. Cioè è un segno, no? Che però comunica tantissimo in quel segno. Quindi è qualcosa attorno al quale si può ricamare moltissimo.
Sono decisamente oggetti d'arte. Io ho cominciato a studiarli appunto da storico dell'arte. Napoleone aveva dato delle indicazioni ben precise, si rivolge a degli artisti, orafi, argentieri, molto abili, molto esperti. Poi però da lì passiamo, ecco, invece all'importanza di questi oggetti che, ecco, concretamente, fisicamente, materialmente ci raccontano la nostra storia.
La corona ferrea ha certamente un valore storico originalissimo, e quindi Tra l'altro ultimamente i turisti stanno arrivando, ma turisti italiani, prima erano più turisti dell'estero che venivano affascinati. Come spesso capita, alcune cose quando si vedono troppo diventano scontate. Invece dopo il Covid c'è una ripresa di una realtà, quindi è un momento che porta a rileggere la storia a partire anche da un segno particolare.